Allora, alle 18:45 minuti primi, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni venerdì a quest'ora delle ore di religione, ultima puntata dell'anno. Come annunciato, ci rivedremo non venerdì prossimo, che è l'Epifania, e saremo in giro verso lidi tropicali e vi saluteremo dalle Maldive e dalle Seychelles per tornare il venerdì successivo in onda, in diretta.
Più alle Seychelles, perché siamo in crisi.
Beh sì. Comunque saremo sicuramente su qualche lido.
C'ho l'effetto commedia.
Lido tropicale. Sì, qui il povero Carlo è reduce da ore e ore di visione lavoro. Forzata per lavoro, del meglio ma anche del peggio, e soprattutto del peggio della produzione cinematografica nostrana.
E quindi faccio queste così.
Vabbè, sei perdonato. Allora, ultima trasmissione dell'anno.
Dobbiamo finire il percorso che abbiamo iniziato sul Capitale.
Esatto, chiudiamo questa trilogia su...
Che oggi affondiamo proprio le mani nel piatto e colpiamo a fondo il problema, insomma.
Benissimo. Allora, l'altra volta, eravamo rimasti a... La situazione che è quella che è. Se ne accorgono più o meno tutti, sì. Se ne accorge il Papa, eccetera, eccetera. Sì. Abbiamo detto...
E quindi abbiamo parlato di una crisi internazionale
sistemica, si dice.
Sì, del pensiero critico, non totale, ma quello che ricade sulle masse, cioè sull'organizzazione di una risposta a quella che è una crisi del capitale. Noi abbiamo annunciato con un po' di anche diciamo visioni apocalittiche, una lunga fine di questo sistema di cui non sappiamo le forme, però insomma è chiaro che così non può continuare.
Che è una cosa che è ampiamente, diciamo,
è molto
condivisa.
È molto condivisa, sì, non solo qui, anzi c'è preoccupazione anche dall'altra parte.
È certo, perché si dice oltre un certo limite è complicato.
È complicato e di fatto gli effetti, diciamo, materiali di questa crisi sono quelli in cui noi individuiamo anche le parole con le quali si descrive questo scenario, perché ci sono delle parole che forse anche i nostri ascoltatori avranno intercettato, ovviamente, perché se ne è parlato. Intanto l'uso del post e quindi la post-democrazia. Poi ci sono state delle definizioni che, diciamo, rimuovono il post per tentare invece di dare
un altro senso.
Connotazione a una democrazia che non è.
Che però non ci dovrebbe essere un post, perché la democrazia dovrebbe essere il fine assoluto e ultimo. Se c'è un qualcos'altro vuol dire che quella democrazia...
Quindi insomma, nel senso che viene detto post, perché non si sa che cosa accade... Siamo dopo quello che è stata la democrazia, come l'abbiamo con le democrazie, perché insomma, non è neanche una sola forma, sono molteplici le facce della democrazia che ha assunto nella storia recente, diciamo.
Da Robespierre a oggi,
mettiamo sì, così, sicuramente. Per cui dire che c'è una situazione in questo momento di profonda crisi delle organizzazioni democratiche, tutti quelli che fanno questo ragionamento e che analizzano da anni questo problema enorme da tanti punti di vista, quelli più, diciamo, coinvolti sono gli studiosi che ci lavorano per professione e su che cos'è la democrazia, di che cosa è fatta oggi e quindi
come sta cambiando,
che strade sta prendendo. Tendenzialmente, senza entrare in un dettaglio troppo
dettagliato
profondo di analisi del problema, c'è una visione preoccupata, perché in un momento di crisi profonda bisogna capire quali sono le cause, no, di questa crisi della democrazia. E l'abbiamo detto l'altra volta, abbiamo accennato che la sconfitta di un lungo percorso che ha avuto, diciamo, il socialismo nel senso proprio più ampio del termine, quello, diciamo, il modello ottocentesco con tutte le sue declinazioni, e ha generato un vuoto, e questo vuoto non è stato colmato, non si è sostituito un meccanismo che garantisse
un equilibrio,
come esattamente se... un equilibrio. Quindi siamo in una situazione di squilibrio molto forte. Quando c'è uno squilibrio molto forte c'è un conflitto, e siccome il conflitto è un grosso problema, la reazione di un sistema che ormai è uscito facendo tabula rasa negli ultimi 30 anni, abbiamo detto l'altra volta, cioè, gli anni 80 sono stati il motore, no, di questa crisi, con eventi che hanno sorpreso per la velocità con cui poi tutto è
avvenivano.
Accaduto, certo. E quindi dentro questo scenario di trionfo dell'avidità, direbbe Oliver Stone, alla quale ha dedicato due film.
Sì, il primo un po' meglio.
Il primo un po' meglio perché era, diciamo, in tempo reale.
Sì, il secondo era un po'
diciamo,
ridondante.
Recente, sì. Però, insomma, approvato dall'interno.
E poi c'è anche Martin che ha dedicato un'opera importante.
Assolutamente. Quello di Stone, il primo, era Wall Street, quindi insomma è abbastanza esplicito.
Ed è poi sugli anni 80, perché è
assolutamente
88, 89.
Sì, no? Quindi... forse pure 86, 87?
Sì, avrei ragione come sempre,
perché
adesso controllo, ma...
non mi ricordo se metà o tarda metà. Comunque ci sono i primissimi telefoni cellulari, proprio, che ce l'aveva solo lui.
Sì, 87.
Che
erano grossi così, da mezzo metro.
Erano quelli da 3 kg. Però
ogni telefonata,
sì,
costava $5 per dire buongiorno, però puoi mettere
quelli lì. E quindi in questo quadro di vittoria per abbandono del campo
dell'avversario
c'è stata questa desertificazione che ha portato a una tale divisione in due grandi, una linea di faglia che ha aperto una separazione sociale di qua, una enorme massa che tende a impoverirsi per tantissimi fattori, e poi un'elite molto molto ristretta che invece continua a rastrellare
utili,
diciamo, e quindi se ne deduce che in un quadro di crisi e di conflitto chi detiene il controllo dei sistemi locali e ovviamente anche contemporaneamente globali interlacciati, di fronte al conflitto la risposta più semplice, anche se assume anch'essa mille volti, è la repressione, perché il conflitto è molto pericoloso e quindi assume le forme più diverse. Sicuramente facendo così una sintesi di un osservatorio di quello che sono le destre, perché la reazione si colloca in termini di posizione
naturalmente
nella grande tradizione della destra coeva a
degli stessi movimenti di cui stiamo parlando, poi, peraltro,
da Robespierre in poi, insomma, ci sono come c'è appunto Robespierre, c'è
c'è la Vandea,
sì, certamente,
il G16,
e poi dopo appunto un pensiero che ha a che fare ovviamente a quell'epoca con la teologia.
E proprio tanto,
cioè, tanto gli dettano anche la a Pio Nono oddio,
il sillabo
c'avevo un vuoto d'aria. No, perché sto pensando
sono i bagordi natalizi.
No, sto pensando in avanti, allora mi vengono delle parole di dopo, ma non ho ancora detto quelle prima. Quindi De Maistre,
che è il più famoso,
famoso di tutti, per citare un maestro, diciamo, delle destre. E quindi analizzando questo scenario dall'osservatorio sulle destre, le nuove destre, la nuova forma che prende la destra, ne vediamo le conseguenze in Europa. In questo anno che verrà ci sono elezioni importanti, quelle forse più interessanti, anche se sembrano quasi ormai definiti gli esiti, ma l'incertezza è forte, sono quelle francesi, dove si scontrano due destre estreme praticamente, una un po' col doppio vento e un'altra molto più esplicita, con delle connotazioni anche inquietanti, perché la venatura sociale, diciamo, della destra della Le Pen, che intercetta ovviamente tutta una serie di istanze che, non essendo,
non avendo altro luogo.
Esattamente, quindi i ceti sociali a cui si rivolge non hanno il Partito Comunista Francese penso sia forse messo peggio che quello italiano, dico in senso lato,
che non c'è più.
No, non c'è più, ma quelli che furono i due grandi partiti comunisti e i partiti socialisti, quello socialista italiano, diciamo, è quello messo peggio, nel senso che è stato debellato e ha preso la forma che conosciamo. In Francia si è auto debellato e invece i partiti comunisti si sono, diciamo, di fatto dissolti, il nostro più ancora, ma quello francese, che invece sopravvive a cacchia, forse anche messo peggio, perché è meglio
una fine gloriosa,
più gloriosa che la consunzione come una candela che si spegne.
E poi ci sono le elezioni in Germania.
Poi ci sono le elezioni in Germania, nelle quali sembrava che la Merkel non si sarebbe ricandidata, invece
si deve ricandidare. Entusiasmo per la Merkel,
dalla strada. Ci sono i tifosi della Merkel e quindi insomma stiamo parlando appunto di destre, nel senso che la Francia è uno scontro tra due destre anche molto forti come visione del loro essere di destra.
Sì, perché il candidato della destra, diciamo, moderata è quello più reazionario della destra moderata, perché ce n'erano anche altri più,
esattamente,
diciamo,
esattamente,
meno esagitati.
E sembra che insomma possa garantirsi la vittoria, perché la tragedia è che chi andrà a votare, esatto, di fronte a un rischio da anni 30, qualcuno che non dovrebbe votare magari andrà lì
turabile.
E dovrà turarsi non solo il naso ma proprio dare bardato
è come un sub.
Accadrà e vedremo poi i voti, insomma, poi magari
lo
vedremo.
In fondo anche in Germania, cioè, è la prima volta in cui una candidata della CSU CDU è la candidata progressista,
appunto. Dico, quindi, insomma, questo è lo scenario inquietante. Altrove le situazioni sono ancora più...
In fondo
più...
è inquietante anche per loro, perché immagino pure la Merkel, diciamo,
certamente.
Si trova a vivere una condizione bizzarra dal suo punto di vista.
Quindi questa crisi della democrazia, che è anche una crisi quindi legata, come dicevo, alle parole, un'altra parola che è molto in crisi da tanto tempo e che però ora ha assunto una forma critica spaventosa, la parola verità,
insieme a libertà, libertà, verità e giustizia sono tre parole che...
Quindi in questo vuoto, abbiamo detto l'altra volta, Bergoglio ha ripreso in mano,
ha messo dei paletti,
gli attrezzi della sua cassetta, che di fatto sono i Vangeli, nei quali c'è, come abbiamo detto l'altra volta, una concezione di una morale, quindi una ricaduta etica del modo, in teoria, di comportarsi del credente in queste parole, che aveva subito una lunga torsione molto prima, ma molto prima, più di 1000 anni prima, che lo stesso tema poi venisse affrontato da pensiero critico, Marx su tutti, ma non solo, ci sono quelli prima e ovviamente c'è il dopo di lui, che ha messo in campo una lettura più contemporanea
Le cose cambiavano a velocità siderale, per
esattamente
cui...
della divisione di classe, usiamo, diciamo, la terminologia classica. E ovviamente, appunto, questa è la lettura a noi contemporanea, anche se è dal XIX secolo, ma per noi è cosa contemporanea, mentre il tema della, diciamo, della povertà, degli ultimi, degli sfruttati, degli oppressi, che sono, diciamo, protagonisti dei Vangeli, beati gli ultimi, quindi,
semplicemente,
insomma, anche in modo abbastanza chiaro. Infatti le beatitudini, che è un discorso della montagna, il discorso della montagna,
poi ne hanno fatti molti altri prendendolo a riferimento, però quello originale è uno.
Esatto. Abbiamo detto che in origine quelle comunità, sulla base dell'immediato accadere degli eventi dopo la scomparsa del Messia, come viene interpretato, il quale poi assume la forma metafisica del Cristo risorto, ma insomma non ci interessa, abbiamo detto l'altra volta, abbiamo sospeso ovviamente il giudizio, nel senso che il giudizio l'abbiamo già dato ampiamente, sappiamo come la vicenda sul piano storico ha un'altra storia, appunto, però rimane che le parole di questo personaggio, chiunque esso sia, nel senso la immagine storica che è stata più o meno ridisegnata negli ultimi secoli con fatica, e mentre dall'altra parte quella teologica ha una storia ricchissima, però appunto intorno a questa lettura c'è tutta la torsione che deve fare proprio la Chiesa, molto prima di quanto accadrà secoli dopo, del rapporto tra queste parole e la società, che poi non è più quella destinata alla parusia, cioè verrà il momento a breve di una fine in cui è inutile avere, ma è importante essere, lo dico in termini moderni, contemporanei. Fromm scrisse un famoso libro, un bestseller del gruppo loro, insieme a Marcuse, ovviamente, L'uomo ha una dimensione, sono libri che insomma ce l'avevano tutti.
Era l'ambito psicanalitico della scuola di Francoforte.
Esattamente. Però appunto avere o essere, insomma, e ritornando indietro dentro ai Vangeli, il tema è centrale. È inutile avere, bisogna essere, perché poi dopo si sarà. E redenti. Allora questa visione che acquisisce un credito verso una parte della società romana, stiamo parlando dell'impero romano perché siamo sotto Augusto e poi Traiano, scusate, e i successivi imperatori della dinastia di Giulio Claudio, in questa vicenda le comunità originarie, abbiamo detto l'altra volta, praticavano un comunismo antropologico, quindi arcaico, che è una vita in comune, una condivisione piena nei limiti del possibile, di una comunità come quella cristiana all'interno di un sistema molto più complesso di quanto non fossero i gruppi tribali, che già di per sé molto prima vivevano diciamo in forme più vicine
a dei modelli
esattamente
più
di quanto siamo abituati a pensare e conoscere. Quindi benché ovviamente l'organizzazione gerarchica all'interno di questi gruppi c'è, ma è un'organizzazione, come dire, di necessità, nel senso che sono gruppi che non si pongono il problema teorico e non c'è una
teoresi, la proprietà da dove deriva
che... sì, sono gruppi umani che devono stare insieme, quindi poi si creano delle gerarchie come dire automatiche di riconoscimento proprio da parte dei membri delle comunità che si conoscono tutti vis-à-vis.
Sì, che poi stiamo parlando di decine, centinaia,
sì,
migliori dei
sì,
casi,
sì,
insomma, non di più.
Nell'ordine delle migliaia, se parliamo di gruppi di 1.000-2.000 persone, sì, villaggi, i primissimi villaggi.
Quindi, che significa poi, conoscersi tutti
perfettamente, quindi anche nell'Atene Democratica abbiamo detto che di fatto quelli che poi votavano erano circa 25-30 mila persone, diciamo, non si conoscevano ma quasi.
E siamo lì, insomma,
sì, quindi era un...
è tutta San Lorenzo,
esattamente, quindi quel mondo lì aveva altri rapporti. Questo già dice quanto diverso è il problema, però appunto sul piano del rapporto che c'è tra la tradizione cattolica di Bergoglio e quelle origini cristiane c'è in mezzo 2000 anni di storia nelle quali molto rapidamente, quindi già nel terzo secolo il problema diventa urgente, e nel quarto secolo la torsione definitiva della lettura, abbiamo detto, dell'interpretazione, cioè la nascita dell'ermeneutica cristiana e quindi
le esegesi, in
una forma che deve essere riadattata con gli eventi. E qui, come abbiamo detto tante volte, entra in gioco appunto Agostino, che è la figura centrale, insomma, dopo Paolo, che ha creato la struttura, lui deve adattarla a dei tempi che sono cambiati. E qui si apre la contraddizione, perché i poveri, usando il linguaggio evangelico, e i ricchi, intanto in quell'epoca, quindi anche nel IV-V secolo, questa distinzione era molto molto evidente, non è che c'era granché in mezzo.
La classe media era ancora di là da venire.
Quindi insomma, nell'ambito dello studio della storia antica, nell'impero romano, si può azzardare una forma embrionale di classe media, però non decollerà mai, perché le condizioni dell'impero romano sono tali per cui una vera e propria classe media, che ha bisogno di altri spazi per operare, non prende quella forma che poi prenderà molto 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 tempo dopo. Nella crisi dell'impero romano ci sarà una lunga fase di organizzazione dei rapporti sociali e poi appunto lentamente determinate condizioni mostreranno a noi oggi come gli eventi molto complessi daranno origine a un sistema diverso di organizzazione proprio economica, ma in senso ovviamente sociale e politico, dei rapporti tra i soggetti che vivono in un sistema che può essere appunto un regno o un piccolo grande regno post impero romano, nel quale appunto nell'impero romano ad esempio non esistono le banche, che è un tema importante per non tornare troppo indietro nel domandarsi ma il capitale
quando nasce,
quando nasce, origine,
le prime banche hanno
origine
medievale.
Il tema è molto discusso, esatto, è molto discusso, dipende da come si prende il toro, da quale dei corni si prende il toro per le corna. Come nei dipinti micenei,
sì, quando c'è il salto del toro,
esatto, da lì il famoso toro per le corna, si può datare più o meno indietro. A noi non interessa se tutto comincia nel XIII, XII, XIV, o invece
se è proprio a Siena oppure a qualche altra parte, ma insomma,
un po' dopo.
Il tempo
però
è
di fatto è una cosa che viene di fatto mille anni dopo. E il sistema bancario quindi questo è uno dei grandi, diciamo, vuoti del mondo antico romano, dove il cristianesimo si diffonde inizialmente come, diciamo, virus dall'interno. Dopo questo virus, come dire, viene scovato l'antibiotico, che è Agostino
che riesce a
Teodosio, diciamo, Agostino, insomma, aggiusta le cose, quindi il virus diventa, diciamo, viene domato e non è più un virus, ma è una forma lecita di per via che il diritto la legittima.
E la rimessa a posto.
E la rimette a posto. Come? Proprio garantendo gli interessi di soggetti che non sono proprio propensi
al pauperismo
militante, a lasciar perdere tutto per un messaggio che è stato posticipato sine die, nel senso che a quel punto l'avvento del regno che salva e libera non ci sarà più in un'attesa così dell'immediato, ma proprio non si sa, perché non si può saperlo, in quanto è Dio che deciderà quando. E questo può anche funzionare, infatti, come racconto, diciamo, ha funzionato, ma la sua ricaduta materiale ovviamente ha creato una grande divisione dei compiti del clero nell'amministrare i rapporti con, appunto, dei soggetti che sono intermedi, cominciano a essere intermedi, non solo, appunto, il potere in alto, ma tutto quello che c'è intorno al potere, che i mercanti, diciamo, chiamiamoli in generale i mercanti, che sono la base poi di quello che saranno le banche, e poi il mondo artigiano, che è anch'esso l'altra metà, diciamo, di questo che sarà il ceto medio. Quindi il mercante, che è una figura, cioè colui che fa circolare le cose, antichissima. Il famoso Ötzi, che è stato trovato mummificato, probabilmente stava andando,
faceva la spola,
esatto, da una valle all'altra, varcando le Alpi. Siamo nell'attuale Val Senales, quindi molto
sul
a nord
Tirole.
Esatto, scambiando semi, pietre, quindi, insomma, c'era quello, è stato, diciamo, il motore.
E stiamo parlando di 5.000 anni fa, migliaia di 5.000, anni fa, ecco.
5.000-6 anni fa, sappiamo, appunto, che c'era un commercio dei nostri progenitori preistorici, in cui
protostorici.
Beh, insomma, non c'è. Mentre c'è Ezzi, in realtà ci sono popoli che già hanno la scrittura nel mondo.
Sì, qui da noi siamo un po' arretrati.
Qui, diciamo, la cosa non ne arriva, non c'è internet, perché si
nella Val Senale.
ci vorrà un po' di tempo, però, insomma, sono quella è preistoria per l'Europa. Nel Medio Oriente, insomma, le cose cominciano già ad essere un po' più articolate con i grandi spazi che avevano a disposizione per le coltivazioni, quindi già sta nascendo un sistema, appunto, agricolo, dove anche l'accumulazione del capitale, che non è un'accumulazione del capitale ma è la protoaccumulazione del capitale, è quella dei silos, quindi il grano per tutto l'anno
si mette da una parte,
ci sono delle distribuzioni, anche Roma ovviamente, i romani proprio di Roma ci avevano delle distribuzioni gratis, ma
penso perché nella capitale nessuno doveva lamentarsi,
esattamente, in modo, appunto, da abbassare il conflitto
sociale,
esattamente, quindi, insomma, questo era.
E poi farli divertire.
Esattamente, quindi pane e circense. Esatto. E infatti veniva dato il pane gratis, cioè la farina, e i circhi, che ce n'erano tanti, non c'era solo il circo, l'anfiteatro che verrà un po' dopo, questo il nostro attuale Colosseo, che non si chiamava chiaramente Colosseo, ma e costava molto, perché duravano anche mesi, diciamo, quindi, però, appunto, a Roma c'aveva questa peculiarità per tenere basso il conflitto. Quindi l'accumulazione di capitale, che non è accumulazione ma è protoaccumulazione del silos, dove c'è il grano, il riso, l'orzo, dipende da dove siamo,
certo.
È il luogo attorno a cui ruota, di fatto, l'origine della nostra civiltà sedentaria, in cui la organizzazione, la divisione dei rapporti si è mostrata per la prima volta diversa da quella che era l'organizzazione dei gruppi umani in fase ancora nomade e seminomade. dove è evidente che, diciamo, il modo di stare al mondo
impedisce
una serie
la costruzione di
silos, esattamente, di azioni. Da quel momento, appunto, nel mondo romano ancora, appunto, siamo in una fase di questo genere, dove però, appunto, il mercante, che non è più Ezio, ma insomma c'ha delle navi e si spostano carovane, tonnellate di marmo, per esempio, ma proprio tonnellate di marmo che arrivano i porti, il porto di Ostia, qui si portano, ci sono gli obelischi veri che stanno a Roma, sono proprio presi in Egitto dai romani, che era un impero loro, era roba loro, cioè questo me lo porto a Roma, lo caricavano intero con un sistema
anche abbastanza
molto raffinato di trasporto, ma anche di smontaggio e rimontaggio da un luogo all'altro. E questo significa, non ho idea di quanto pesi un obelisco di 20
però
metri, ma
tanto,
molte tonnellate. Quindi, insomma, c'era un commercio di oggetti, insomma, pari a quelli. Io volevo dire, a proposito di questo, l'altra sera, 3-4 sere fa, forse, non so, forse addirittura prima di Natale, non mi ricordo, ho visto un documentario di non so dove più, perché sono vari canali, non mi ricordo manco quale, in cui c'era un ingegnere che tramite, che era una cosa del National Geographic, no? Che fa le ricostruzioni, appunto, usando le nuove tecnologie. Quindi questo ingegnere e architetto che ha costruito lo stadio di Pechino per le Olimpiadi, quindi non proprio uno sprovveduto,
dovrebbe saper fare il suo lavoro,
soprattutto sa fare gli stadi, appunto.
Sì.
Praticamente aveva
per il cerimonia di Zhang Yimou
sì,
di presentazione dello
esattamente
stadio.
Esattamente, grande messa in scena,
a prescindere da tutto, comunque da tutto, una cosa clamorosa,
veramente clamorosa. Quella inglese del 2012 non ha raggiunto gli stessi livelli, per certi versi, anche se era una sfida, perché era quella dopo.
Subito dopo.
Forse
poi
possiamo
Occidente.
Assolutamente, poi l'Inghilterra contro la Cina, insomma,
c'era Hong Kong.
C'era anche, come dire, un po' un passato di ruggine qualche tempo addietro. Però, diciamo, ecco, forse la cosa notevole di quelle di Londra, rispetto comunque alla magniloquenza incredibile di quelle di Pechino, forse è stato come idea per il grande pubblico 007 che va a prendere la regina Elisabetta e si buttano col paracadute. Quindi, insomma, quella è stata veramente, e anche la regina Elisabetta lì ha avuto il genio di accettare di fare una cosa del genere, rinverdire l'immagine, diciamo, di una quasi novantenne, perché ce l'ha adesso, insomma, quindi una signora molto anziana,
però sempre sul pezzo, evidentemente,
assolutamente,
una come lei che ha quasi 90 anni
assolutamente, con un trucco ce l'aveva, però di fatto, diciamo,
era lei.
La va a prendere, si buttano con il paracadute. Quella, insomma, è stata insomma, è una trovata notevole. Bisogna tornare a quelle di Berlino per avere insomma, messe, una macchina così potente, insomma. Neanche Hitler si è fatto paracadutare anche se si è inventato tutto, di fatto
è il volo che lui che arriva dal cielo,
quello, insomma. Quella è la Riefenstahl,
sì,
che a Berlino c'ha 16 macchine da presa sparpagliate,
tutte per lei,
più c'è la televisione, perché la prima trasmissione televisiva del mondo è sulle Olimpiadi del 36, con delle telecamere immense, 4 persone, ma insomma, comunque c'è la televisione, quindi insomma, sono moderne. Si inventano il teodoforo con la torcia, se lo inventa lui, quindi insomma, facendo credere che è una cosa
della
che
è mai successo.
Mai successo questa cosa, quindi da lì rimane, insomma, quindi quella.
Sì, questo è divertente, che rimane insomma, anche dopo.
Assolutamente,
c'è un'invenzione
assolutamente tutto il rito, insomma, la parata, lì comincia. Dicevo, quindi, questo ingegnere di Pechino, e poi torniamo subito nel nostro tema, ma è molto interessante per capire di chi stiamo parlando, ed è impressionante, perché questo architetto ingegnere, che è il capo progettista, è il capo del cantiere immenso che ha costruito lo stadio olimpico di Pechino.
Quindi, decine di migliaia di persone addette.
Lui per fare il progetto, ovviamente, si è servito di macchinari di alta tecnologia. Non si fa più il disegnino e poi il plastico.
Purtroppo no.
Si fanno simulazioni di tutto in computer grafica, E una delle cose molto importanti per uno stadio, tra le tante, ma molto molto importanti, sono le uscite, cioè quanto tempo ci mette la gente a uscire
in caso
generale,
di
ma soprattutto in caso anche appunto di problemi. Quindi al Colosseo si chiamano vomitatoi, no? Per far uscire di mano. Allora hanno fatto una simulazione, hanno messo in un pezzettino di pubblico, in un pezzettino di Colosseo, tutto simulato con i tempi giusti, le variabili inserite sono quelle reali, certo. Quindi è una simulazione reale che è stata quella adottata per lo stadio di Pechino. Hanno fatto una gara
e ha vinto il Colosseo.
Ha vinto il Colosseo per 10 secondi, cioè ci mettono per 10 secondi di meno a uscire questo gruppo, diciamo 1000 persone, che dallo stadio di Pechino. Lui era sconvolto,
che era il massimo della tecnologia,
assolutamente, dicendo mi devo togliere il cappello, sono dei giganti. Quindi pensate che io non l'avevo mai vista una cosa del genere, anche perché è una cosa
uno se ne occupa
esattamente, ma poi recente, insomma, bisogna avere proprio queste tecnologie. Mi ha colpito, io avevo sentito e letto del fatto che era ben costruito anche da questo punto di vista, ma mai avrei pensato che i tempi di uscita dal Colosseo fossero stati ancora oggi superiori a quelli dello stadio di Pechino del 2008. Quindi insomma, per cui parliamo di un popolo e di un impero che aveva una tecnologia, parliamo poi di 70.000 aspetti, cioè insomma il Colosseo
no, non erano quattro gatti,
no, è come uno stadio di oggi
normale, stadio normale,
Wembley, quello famoso che non c'è più, è stato tirato giù, insomma, ecco, roba, ecco, questo per dire che ancora in quel sistema, ripeto, un ceto medio vero non c'è, si sta affacciando ovviamente, ma non può muoversi come ovviamente avverrà più tardi, quando di fatto è proprio il potere che acquisisce che lo rende diverso. Di a quel punto le cose cambiano. Credo il suo libro migliore in assoluto, che è La nascita del purgatorio, secondo me, anche se ha scritto cose fondamentali, e sicuramente è stato il più grande medievista del Novecento, cioè Le Goff, morto recentemente, ultra
105 anni,
novantenne, anche lui. Quel testo è fondamentale proprio perché la domanda è: ma perché c'è il purgatorio che non esiste? A un certo punto compare questo spazio intermedio, appunto, lì,
perché
lì
bisognava trovare un sistema.
Spazio intermedio perché c'erano delle persone intermedie che se non dove andavano, e bisognava attenuare, diciamo, da un lato gli effetti dell'inferno e dall'altro attenuare anche, diciamo, la folla,
la ricompensa,
se no era troppo in paradiso, facile, bisogna fare. E quindi questa, che è uno spazio poi fondamentale perché è quello su cui poi lucrerà nella fase di pulizia dell'anima proprio la Chiesa contro cui Lutero si scaglia,
fase simoniaca,
esattamente, la vendita delle indulgenze è su questo. Cioè dall'inferno non te ne vai se sei condannato all'inferno, dal purgatorio c'hai 10.000, 100.000 anni, paghi e ti sconto 20.000, 30.000. Era un mercato veramente bieco. Infatti Lutero si arrabbia molto e gli ha creato un grosso problema. Però ecco, quindi ci dice che questo testo fondamentale di Le Goff, che è comunque di tanti anni fa, ma è fondamentale, rimane fondamentale, ci dice... da un lato, sul piano storico, questo ceto medio poi dopo come si afferma, e quindi come poi l'esistenza stessa, senza, non è un piano a tavolino, non c'è un complotto di qualcuno, famo il purgatorio, cioè si creano le condizioni
perché poi venga
perché
fuori
la teologia, deve elaborare una risposta proprio a un mutamento della società. Ed è qui che la torsione che ha iniziato Agostino, e qui siamo in epoca invece di Tommaso, no? E di l'ulteriore grande torsione che poi divarica di fatto la teologia, perché la teologia agostiniana, che è platonica di fatto, diciamo, e la teologia invece tomistica, che è aristotelica, e quindi che è quindi razionale, quindi è una teologia razionale. Non entriamo ovviamente in questi due filoni che non sono ricongiunti, perché sono la causa ovviamente anche attuale di un problema profondo dentro la teologia, che ha poi emerge come la punta di un iceberg, anche più grande di un iceberg sotto il problema, emerge e crea queste discrepanze di cui abbiamo detto anche l'altra volta, cioè che i reazionari del Vaticano dicono: ah, ma non è così che si può andare avanti, perché questo è un pazzo, e lui risponde: no, sto lavorando sui Vangeli. Ovviamente ha ragione perché lui fa questo ritorno alle origini che dicevamo,
però in mezzo c'è quei 2000 anni,
e siccome questi 2000 anni hanno prodotto una risposta religiosa proprio del culto e della fede, e poi quindi alla base teologica dell'organizzazione ecclesiastica e quindi del potere della Chiesa sul territorio, sulle realtà sia locali che globali, tornare alle origini, recuperando il tema della povertà come discorso centrale, è un rischio grosso, perché intanto si crea un conflitto dentro la stessa comunità della Chiesa, perché quelli che ovviamente sono ricchi devono, diciamo, farsi delle domande alle quali Bergoglio non dà delle risposte, perché lui evoca il problema, però, però non le può dare, ecco, perché il tema di oggi è questo: la Chiesa non può salvare capre e cavoli, cioè Dio e Mammona. L'ha fatto, c'è riuscita, ma l'ha fatto a un prezzo altissimo, quello che l'ha ridotta quello che è la Chiesa Cattolica. C'è una macchina potentissima dove però, diciamo, il sistema poggiava su degli elementi fragili oggi, più solidi ieri, però già fragili alla luce dello sguardo di oggi, se si individua appunto qual è la fragilità. E la fragilità è questo tenere insieme due cose che non stanno insieme. Ma perché non stanno insieme? Ma perché è il Vangelo stesso che dice
che non debbono stare insieme.
Quindi non si può servire due padroni o Dio Mammona, il tuo parlare sia sì sì, no no, e quindi il tema della ricchezza, il tema della società e dei rapporti di classe, e il tema della verità: il tuo parlare sia sì sì, no no, il resto viene dal maligno, cioè non puoi raccontare
una cosa per un'altra,
e incartare, come si dice a Roma, insomma. Dipende, quello
le
che
sono varie.
Quindi questo è il grande problema. Qualcuno ci rimette. Chi ci ha rimesso? Ci hanno rimesso i poveri, ai quali la Chiesa, va detto, ha sempre pensato. È chiaro che noi storciamo il naso, perché il modo con cui ha pensato è quello che conosciamo, quello paternalistico della carità, dell'assistenza. Però ha sempre pensato, nel senso che non si è mai dimenticata
che bisognasse, perché trovare
assolutamente in terra, cioè gli ospedali, per dire, insomma, i cronicari sono luoghi, parlo di quel mondo appunto, i mille anni di Medioevo e anche un po' dopo, in cui essendo padrona del mondo, nel senso dell'Europa, che all'epoca era il mondo, i rapporti col resto erano molto fragili, si stavano delineando, ma insomma, giusto appunto i mercanti tipo Polo
che andavano
insomma, erano poche persone, anche se avventurieri, diciamo, il resto vivevano tutti qui. In questo sistema c'era questa preoccupazione, che era una preoccupazione che però non rimuoveva ovviamente
la
il problema.
La causa ultima, però,
non poteva.
Diciamo, dava una
loro si autoassolvevano dicendo: non è compito nostro, ma dell'abbraccio secolare, della politica, che è anche roba nostra, ma insomma, noi facciamo appunto
la double phase.
Questo double phase è ancora attuale, perché quindi il problema di Bergoglio, che le altre puntate io ho detto bisogna intercettare questi discorsi, perché sono importanti, è una voce, unica voce, che tira fuori con una certa potenza sul grande pubblico, sul potere mondiale, per quanto poi è chiaramente, diciamo, inascoltato, ma fino a un certo punto, però, perché l'effetto è che questo circola, va in giro e dice: no, le cose così non vanno, i poveri sono un grossissimo problema, l'industria delle armi uccide, massacra il capitale, crea distruzione del lavoro, e quindi di fatto opportunità di vita che vengono meno. Per cui qual è appunto il problema che ha oggi Bergoglio, e davanti al quale noi ovviamente sappiamo cosa dire, rispondere, ed è il motivo per cui non si possiamo abbracciare questa politica completamente, perché questa contraddizione, e cioè il rapporto con la borghesia, usiamo ormai il termine moderno, che è nata, cresciuta e pasciuta, che ha preso il potere totale anche verso la vecchia nobiltà, che ormai appunto la povera Elisabetta è un retaggio è inquietante che esista, però non è certamente la Elisabetta.
È un'immagine.
La Elisabetta del XVI secolo, insomma, ecco, la uno, number one. Quindi però ancora esiste in quel paese la perversione ovviamente della nobiltà. C'è anche la Camera dei Lord che, per quanto ha subito due o tre riforme negli ultimi 100 anni, rimane ancora una cosa orrenda, cioè un potere ereditario che, insomma, non ha nulla a che vedere con la democrazia. Il che ci fa dire che quando loro vanno in giro e le persone dicono: ah, l'Inghilterra è la democrazia più grande, più antica del mondo, ma quale democrazia? È sempre una parademocrazia, se non altro perché comunque esiste dentro il sistema di potere qualcuno che lì ci accede per una via che non è certamente
che non è democratica.
E questo è non si può risolvere assolvendo questo come una micro contraddizione. E va bene, altrove ovviamente abbiamo detto le altre facce sono anch'esse problematiche, ma ora stanno venendo i nodi al pettine, come si dice. Appunto, questa borghesia che trionferà prendendo il potere, perfino quest'anno, anche se è una delle cose più brutte che abbiano mai prodotto alla RAI, ma insomma i medici, voglio dire, raccontano
quello. Quella la storia.
Avrebbero voluto, perché insomma poi alla fine è finito sesso, veleni, insomma roba da una cosa brutta però. Vabbè, ma è ovvio. Altre cose analoghe hanno comunque affrontato, in realtà quello di Rossellini, l'età di Cosimo dei Medici, dove non c'è tutta la, diciamo,
questo prevedeva come
raccontava racconto. Esattamente questo, in modo molto più netto, perché lui aveva studiato e questo applicava proprio questo tipo di lettura e dava una lettura di classe. Ricordiamo che Rossellini muore d'infarto e sul tavolo sta lavorando alla sceneggiatura sul Capitale.
Eh sì, l'abbiamo detto più volte.
Lo vorrei ricordare perché, insomma, quindi lui voleva mettere in scena, dopo aver fatto tutto il percorso, si è andato a vedere coerente. Aveva anche fatto un Gesù suo, che, diciamo, sta alla pari con quello di Pasolini, come attenzione a cercare di dare un'immagine, insomma, non agiografica, oppure ancora più oscena, laccata, come quella di Zeffirelli, per esempio, o quelle americane, insomma, che lì, insomma, lì Gesù sono dei cowboy di antelitera. Bellocci. Quindi quello di Rossellini raccontava questo, e in questo attrito la Chiesa ha sempre scelto da che parte stare, fino a ultimamente, in questo secolo, le scelte sono state evidenti, l'avevamo detto l'altra volta accennandolo, non avevamo approfondito, ma in Italia i patti sono firmati e sappiamo come e perché, e anche in Germania. Con chi? Quindi ci si mettono d'accordo con dei poteri che poi, insomma,
saranno quello che saranno.
Quello che saranno. Quindi questo è il grande problema, diciamo, di Bergoglio, perché il ceto medio che fa? In termini di cattolicesimo, il ceto medio è il cattolico che appartiene al ceto medio, è forse la forma più ipocrita, ovviamente, di cattolicesimo. È quella. Sono i sepolcri imbiancati di cui si parla nei Vangeli. Ecco quindi qual è la contraddizione attuale più profonda del messaggio di Bergoglio. Si scontra col fatto che non può dare delle risposte non prendendo in considerazione ovviamente il conflitto di classe, parlando di alta borghesia, potere e popolo. E quindi poi addirittura i poveri che aumentano. Tenere insieme capra e cavoli è ancora il problema, anche se lui è un gesuita, ci sono dei vuoti che sono riempiti solo da una vacua teologia che rendono ovviamente debolissimo questo messaggio, del quale io l'altra volta avevo detto essere molto importante, ma va usato senza mai
abbracciato completamente.
Abbracciarlo. Va usato come un segnale di una macchina potente che dice che la situazione, come abbiamo detto all'inizio, è precipitata e che questo scenario è uno scenario di disastro sociale, culturale e anche ambientale, perché nel tutto questo sistema di mille anni di nostra storia hanno poi impattato sul pianeta con dei
problemi di vivibilità.
E quindi, insomma, questa è la situazione. Quindi noi chiudiamo il nostro 2016 con questo viaggio in tre puntate molto aereo sul rapporto tra diciamo, capitale e Chiesa Cattolica, e su questa contraddizione. Si parla di poveri, però è il ceto medio che preoccupa molto anche la teologia, perché quel ceto medio che è cambiato. Oggi il ceto medio fa da solo, si è autonomizzato moltissimo, è colto, c'ha i soldi, si paga le cure, si paga la scuola, cioè può fare a meno dell'intermediazione della democrazia. E quindi nel rapporto con la Chiesa che fa? Si fa un segno
e a arrivederci. Uiue,
e arrivederci e grazie. Arrivederci e grazie, lo diciamo anche noi.
Buon anno.
Buon anno, Happy New Year.
E ci risentiamo il 13.
Sì, abbiamo detto noi il 6, non ci siamo perché siamo con le befane.
Vabbè.
Se Dio vuole,
se
sempre
Dio vuole.
Sia lodato.
Ci vediamo il 13. Fra pochissimo.
Venerdì 13, attenzione.
Ah, è vero,
il classico. Abbiamo fatto vari venerdì 13.
Voglia.
Vabbè, forse può darsi che faremo un excursus di nuovo.
Cominciamo
a
l'anno.
A me mi piace troppo. Sì, basta con
come
Capitale, Sim. Torniamo con uno slasher.
Benissimo.
Arrivederci a tutti, grazie.
Fra
grazie.
Poco,
ciao.
Giornale Radio, vi ricordiamo ancora, sempre ci rivedrete live domani mattina dalle 10 a Re Bibbia. Ancora buona serata a tutte e tutti.
I'm just checking in on you to see how you be doing, 'cause people keep saying it's the end when really it's the beginning. Yes, life is filled with stress and sin, but